Bentornati minimalisti, mi sono mancato, ho fatto una bella pausa. Mi è servita per ricaricare le mie batterie e sicuramente avere nuovi spunti. Iniziamo dunque questa settima stagione, da questo episodio 61 fino al 70. L'argomento di oggi riguarda un tema che come società stiamo affrontando e che anche come architetto in prima persona mi coinvolge, ovvero la riduzione della dimensione degli spazi abitativi, in favore però di un uso più oculato degli spazi stessi e di quello che abbiamo dentro le nostre case. Abbiamo uno dei patrimoni edilizi più vecchi in Europa, quindi anche nel mondo, diciamo. Le nostre case sono state costruite quasi tutte nel dopoguerra per rispondere all'esigenza abitativa e alla crescita economica. Non vi sto dicendo nulla di sconvolgente, credo. Basta girare in una qualsiasi città d'Italia, negli anni 60, 70, 80 vi fu un'enorme speculazione immobiliare. La tipologia classica di condominio è praticamente un copia e incolla a livello nazionale. È bastato un progetto solo, fatto una volta da un provincialissimo geometra e riproposto infinite volte per sopperire alla mancanza di alloggi. Oltretutto, se ci pensate, tutto quello che non è stato fatto in quegli anni è stato fatto prima durante il fascismo, quindi andiamo ancora in scuole fasciste, i comuni. Gli edifici sono di fattura fascista, così come magari le poste o determinate banche. Invece quello degli anni 60, 70, 80 ha risposto semplicemente all'esigenza di quel momento, un'esigenza che di certo non si può sposare con quella degli anni 20 del nostro secolo, già. La conformazione di queste case era molto standardizzata. Ora facciamo un uso diverso di questi ambienti, no? Essendo noi individui e noi società cambiati, ovviamente nel corso dei decenni. Molto spesso queste case hanno tante stanze da letto. Ora che le famiglie tendono ad essere più piccole o addirittura non avere figli, hanno poco senso queste stanze e magari vengono riconvertite per altro scopo. La cosa che però interessa a noi dal punto di vista del minimalismo riguarda come sono fatte le case, cioè come sono progettate, ma anche e soprattutto come sono vissute dalle persone. Dal punto di vista della progettazione, essendo il mio campo, quindi questa volta posso parlare con senso compiuto, posso anche capire la difficoltà di personalizzare queste case, perché il settore delle costruzioni altro non è che un settore come quello dell'industria. La standardizzazione abbatte i costi e aumenta i profitti, così come accade per una comunissima azienda meccanica. Per dirne una a caso, più il prodotto è economico e veloce ad essere prodotto, più sarà alto il profitto dell'azienda nel venderlo. Allo stesso modo, chi costruisce vuole massimizzare il profitto rendendo il processo più lineare e semplice possibile. Poi un altro problema è omologarsi al gusto del cliente medio. Anche per noi architetti, ma anche per i costruttori, esiste questa dicotomia, bisogna targetizzare un utilizzatore medio, non si può costruire per un caso specifico, a meno che questo caso specifico, ovvero il cliente, venga di sua spontanea volontà con l'idea di farsi seguire personalmente per il suo progetto. Ovviamente questo succede praticamente solo quando dall'altra parte c'è un budget consistente. Sono i ricchi di solito gli unici in grado di farsi fare delle case su misura, così come si fanno fare dei vestiti su misura. A costo molto di solito la sartoria di pregio all'architettura di pregio, cioè solo chi è in grado di permettersi un trattamento unico può avere una casa unica. Questo però è in parte vero e in parte no. Tralasciamo il farsi costruire una casa da zero, a propria scelta, che è ovviamente molto costoso. Il discorso è più ampio. Ad esempio, nella ristrutturazione si aprono più possibilità. In effetti ci sono molti bravi architetti che magari con dei budget ridotti hanno dimostrato una grande capacità di rinnovare degli spazi piccoli. Chiudiamo un secondo questa parte, parliamo piuttosto del fatto che le case sembrano essere diventate sempre più grandi negli anni, almeno in UK, in Germania, così come negli USA, insomma i paesi dove la gente ha più disponibilità economica e di contro, perdonatemi, non trovo più il caso studio, quindi non trovo più la ricerca e non mi ricordo esattamente la percentuale. Ma non utilizziamo quasi tra il 30 e il 50% delle nostre case. Era uno studio molto interessante, fatto con le mappe di calore, però non lo trovo più. Quindi abbiamo case sempre più grandi, però usiamo sempre di meno. Eppure ora, diciamo, post aumento bollette, immagino che molti, non solo in Italia, si siano domandati dell'effettiva necessità di spazi così grandi, che comunque vanno scaldati e che quindi comportano degli importanti costi a fine mese. Provate a riflettere bene su come è fatta casa vostra. Ci sono dei punti in cui praticamente non andate mai, punti morti, tipo angoli della sala, angoli, non so, del corridoio, stanze vuote, angoli delle stanze. Io per conto mio vi posso dire di sì, ci sono dei punti decisamente non utilizzati nella casa dove sono ora. Non essendo casa mia, non posso decidere nulla. Sono un ospite e come tale mi devo comportare. Ma io sono certo che ci siano dei punti anche in casa vostra che non sfruttate mai. E questo perché se avete una casa normale, è praticamente matematico che vi siano dei punti morti. Lo è per via di come sono state progettate e poi per via dell'altro problema di cui vorrei parlare, ovvero della spazzatura inutile che infiliamo nelle nostre case. Infatti un'altra cosa che ci caratterizza è l'idea di dover riempire gli spazi. Il vuoto non ci piace. E avere tutto quel vuoto a disposizione per noi è inaccettabile. Dobbiamo per forza riempire gli spazi lasciati vuoti. Questa cosa ci porta a riempire la nostra casa di porcheria in maniera inverosimile, di riempire ogni singolo armadio, cassetto, angolo vuoto. Talvolta nemmeno importa come lo riempiamo, no? Basta riempirlo. Allora mettiamo, non so, quadri a caso, mobiletti a caso. Piuttosto si trova una funzione per giustificare la presenza di quell'oggetto, ma sia mai che quello spazio resti vuoto. Questo per chi si considera, diciamo, minimalista, per noi minimalisti questo è un problema. È un problema soprattutto se conviviamo con dei non minimalisti. A noi il vuoto non dispiace. Io mi rifaccio spesso a una delle massime del taoismo: il vuoto è fondamentale tanto quanto il pieno. È sempre quel discorso yin yang, bianco nero, vuoto pieno. Un bicchiere ha nel vuoto la sua funzione, altrimenti non si potrebbe riempire. Allo stesso modo dovremmo riuscire a capire l'importanza del vuoto anche negli spazi abitativi. E se proprio il vuoto non piace, una cosa che difficilmente valutano gli italiani è quella di ridurre gli spazi, di cambiare casa. Siamo infatti così legati alle nostre case da pensare addirittura che sia un buon investimento l'immobiliare, quando mediamente dati alla mano rende malissimo, sotto il 4%. È una delle peggiori asset class in assoluto. Se ci pensate, non valutate solo il costo della casa. Quanto vale quello che ci mettete dentro? Parlo dei mobili, della cucina, degli elettrodomestici e poi il costo di manutenzione che avete ogni tot anni, riverniciare, piccoli lavoretti, tubazioni che perdono, il tetto da rifare, il cappotto, gli infissi, la caldaia. È un drenaggio continuo di liquidità, è tipo una ferita aperta che continua a perdere sangue. Ecco perché la mia regola di comportamento è semplice. O vado in affitto, oppure compro una casa che risponda al meglio alle mie esigenze attuali e a quelle del breve futuro, quindi un orizzonte temporale che può essere di 5-10 anni, con spazi minimi e mirati. E se un giorno c'è la necessità di più spazio o di meno spazio, chi lo sa, basta spostarsi. In effetti è banale. È banale, ma ancora una volta noi italiani siamo vittime di un bias. Abbiamo il bias del risparmio ed il bias dell'immobiliare qui in Italia. Sono i due forti bias che abbiamo noi come italiani. Il bias del risparmio, ad esempio, io vorrei sapere che senso ha salvare denaro quando l'euro perde costantemente valore. L'euro ha perso il 25% del proprio potere di acquisto negli ultimi 5 anni. Io vi giuro che se mi date una risposta sensata, prometto persino di ascoltarvi. E poi c'è questa fissa, appunto, questo bias di possedere per forza un immobile e di farsi persino cospicui mutui per averlo, limitando le proprie finanze in maniera importante, limitando, per esempio, la possibilità di investire. E poi per una scelta tutt'altro che oculata, cioè tipo l'idea di lasciare la casa ai figli. Ma lasciare una casa vecchia di 30 anni che necessita di parecchie migliaia di euro di lavori di manutenzione e ristrutturazione. Che regalo è? Bastavano 100.000 euro, che poi sono pochi per una casa, messi per 30 anni a rendita sui mercati azionari globali, avrebbero reso milioni di euro. Basta che andate a vedere il rendimento degli ultimi 30 anni del mercato azionario globale, ad esempio. Quindi, magari avete speso 100.000 euro 30 anni fa per una casa, con l'idea soltanto di lasciarla ai vostri figli, quei 100.000 euro 30 anni fa adesso varrebbero milioni. In molti settori noi italiani non usiamo la testa, ragioniamo in base a come ragiona il vicino di casa, ragioniamo con il cuore e non con la materia grigia. Certe volte è un bene, certe altre no. Ecco perché è importante, come minimalisti, rivalutare anche l'uso che facciamo delle nostre case, degli spazi, di come queste case le riempiamo. Per me una buona percentuale di quello che mettiamo in casa nostra è junk, proprio pattume, monnezza, porcheria, chiamatela come volete. Sono cose inutili, o che magari usiamo una o due volte e poi rimangono lì a prendere polvere. Guardate, vi faccio un esempio e poi chiudiamo. Vi faccio un esempio che mi fa incredibilmente sorridere, anche se in realtà mi fa capire che ci sono grossi problemi nella nostra società. Anni fa ero abbonato a National Geographic, che mia mamma, diciamo, riusciva a prendere grazie ai punti del Bennett, quindi per 2 anni mi sono praticamente abbonato gratuitamente e ne ho tratto sicuramente un gran giovamento perché sono sempre articoli interessanti e scritti molto bene. Però vabbè, poi a un certo punto mi sono stufato e quindi non ho più rinnovato questa offerta. Ho questi 26 National Geographic che ho letto e apprezzato ai tempi, che sono rimasti per parecchio tempo occupare una parte della mia libreria, che già è molto esigua in termini spaziali perché è piccolina. Insomma, settimana scorsa li ho presi, li ho messi in cucina e ho detto: questi vanno buttati, 2 o 3 volumi alla volta vanno buttati perché tutti assieme pesano, non si possono buttare tutti assieme nella carta, quindi buttiamo 2 o 3 alla volta. Bene, magicamente da per terra, che erano pronti a essere buttati, sono finiti sul davanzale. Addirittura qualcuno li ha persino sfogliati. Premetto che io non ho mai visto mio padre leggere un libro in vita mia. Ha tanti, diciamo, ci sono tante cose positive e negative, come tutti, come in tutte le persone di mio papà, ma non ho mai visto leggere un libro. E mi sono sentito giudicato perché li stavo buttando, cioè mi ha fatto una smorfia e un gesto, come dire. Non li devi buttare, non li puoi buttare. Ma ha detto da lui che non li leggerà, che non li leggerà in nessun modo. Cioè, vi rendete conto? È come dire a un cieco che gli stiamo buttando via un quadro. Non può vederlo, non lo può vedere. È paradossale. Ma non vi preoccupate, spariranno questi National Geographic. Ovvio, mi dispiace buttarli via perché, come dicevo prima, sono ben scritti. Però io li ho letti, ne ho tratto un insegnamento, probabilmente me ne sono anche dimenticato dei contenuti, hanno portato un beneficio alla mia vita in quel momento, adesso sono un peso, sono un ostacolo nella mia testa. Io avevo bisogno di liberarmene perché ho bisogno di più spazio per nuovi libri. La capacità di lasciare andare, the willingness of letting go, come dice sempre Joshua, deve essere applicato ad ogni campo della nostra vita, agli oggetti fisici, così come alle persone. Quando è il momento di lasciare andare, bisogna lasciare andare. Così come anche alle nostre case, se esse non servono più il compito originale. Forse più avanti mi addentrerò in maniera un po' più specifica su alcuni consigli per gestire lo spazio nelle case. Credo di avere una buona conoscenza dell'argomento, anche se comunque c'è ancora tanto da imparare, perché non sembra, ma comunque è un argomento complesso, anche il discorso dei colori, eccetera. Però oggi la chiudiamo qua. Vi saluto, minimalisti, sono contento di essere tornato con questa settima stagione del podcast e niente, ci vediamo alla prossima. Un saluto dal minimalista. Ciao!